Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao a Giorgio, ciao ad Andrea Regia e a Francesco Pingari, a Daniele Petroselli in redazione.
Qua se balla,
vai.
Vai, balliamo, capito. Allora, grande ritmo, grande ritmo, come dice Gigi Cani, ritmo ragazzi. E allora, con grande ritmo ci apprestiamo a vivere questo pomeriggio. Tra poco torniamo su tutti i temi, caro. Ripartiamo un po' dall'Europa League di ieri sera, da quello che ha detto questa Europa League, con, diciamo così, le romane in primo piano, con veramente, diciamo così, stati d'animo completamente lontani e differenti, capito?
Tutto risultati diversi.
Esatto.
Sei stato un elegante, capisco che
è
una forma di rispetto.
Io sempre. Io
però
adesso che... sento, voglio sentire il saluto di una persona.
No, per carità.
Allora, aspetta, parto da lui.
No.
Allora faccio così, parto con Massimo Bonanni.
Mamma
ciao Massimo.
Ciao ragazzi. Ciao Stefano.
Ciao.
E poi dopo Massimo Bonanni, Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao campione. Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ma che è il nuovo allenatore dell'Ostia Mare?
Presidente. Non gli va più di fa niente, quindi presidente, perché capito? Daniele è un leader buono.
Presidente Massimo.
No, proprietario, patron.
Presidente Bonanni. Bonanni.
Mi manca solo quello, perché l'Ostia Mare
ha fatto tutto.
Dal magazziniere fino al presidente.
Un saluto anche a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao Nick.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Ciao.
Ciao Nick. Si sono messi insieme.
Sì, beh, perché uno qualsiasi, se Nick dice buongiorno, ha ragione Nick.
Sì,
buongiorno. Dice buonasera, ha ragione Nick. Buonasera.
Posso dirti una cosa? Io ho una guida spirituale in questo momento che è Massimo Bonanni. Quindi quando lui accende la luce io gli vado dietro, capito?
Sì.
Tu a me sembra la coppia Braglia De Paola, no? Che Braglia tutte le cose che dice De Paola. Io sto col direttore, ha ragione il direttore. Non smentisce mai.
Mai,
una roba impressionante.
L'ho già spiegato, il mio obiettivo è portare con Bonanni l'Ostia Mare a vincere lo scudetto. Quindi
voglio fare il direttore. Parlate con De Rossi però prima.
Perché insomma, alla fine non è che ci può mettere tutti i soldi ogni anno.
Capito, va bene. Allora, senti Nick, parto subito da te perché c'erano anche delle domande degli ascoltatori. Questione Gimenez del Milan, perché lo volevano sapere gli ascoltatori, perché poi insomma io ho buttato lì anche una cosa che poi ti dico dopo, però volevo sapere un attimo Gimenez e la situazione, quindi al volo sul Milan, voglio partire un attimo.
Sai Marco, la situazione di Gimenez è molto semplice, il ragazzo nelle dichiarazioni post partita di Champions mi sembra abbia aperto la porta a un eventuale trasferimento al Milan, perché lui dice io sto qua ma poi vediamo. È come dire, se c'è un'offerta importante lui la prende in considerazione, dipende quanto il Milan possa in questo momento fare un'offerta del genere, perché ci vogliono 40 milioni, io non lo so. Ora è vero che Emerson Royal si è infortunato, però anche i soldi che sarebbero potuti arrivare da Emerson Royal non avrebbero compensato un eventuale investimento per un giocatore come Santiago Gimenez. È che purtroppo i problemi che hanno oggi i nostri club è che spesso e volentieri le loro indicazioni di mercato partono da basi economiche non molto alte e quindi sono frutto anche di rinterzi che possono venire. Cioè è chiaro che tu parti e dici prendo Rashford, poi però mi chiedono troppi soldi, allora prendo Walker, allora preso Walker non posso prendere un giocatore inglese e allora sento Joao Felix, ma Joao Felix non me lo danno in prestito e mi danno un sacco di difficoltà a pagargli lo stipendio, però poi paradossalmente Santiago Gimenez ha uno stipendio abbastanza contenuto e però per prenderlo devi spendere 40 milioni di euro, cioè è tutto il contrario di tutto in questo momento nel mercato, ma non è una questione solo del Milan, io lo vedo anche da parte di altre squadre, però loro una punta secondo me ce l'hanno bisogno, perché Okafor, Chukwueze, Jovic, non gli danno delle garanzie, Abraham segna il giusto, Morata non è un centravanti vero e proprio, quindi Milan oggi ha un bivio, se vuole provare a salvare la stagione secondo me deve fare il cosiddetto anticipo di cassa, cioè andare a fare un investimento su questo giocatore barra un altro che comunque abbia queste caratteristiche, altrimenti resta così com'è e vediamo dove vanno.
Quindi vediamo che cosa succede. Allora ripartiamo un attimo dalla Europa League da ieri sera e io partirei, Massimo, partiamo dalla Lazio, mi sembra giusto, no? Insomma c'è una squadra che è prima nel girone. che fa un calcio che fa sognare. Può sognare questa squadra in Europa League?
Guarda, non lo so, io l'unica cosa che ti dico è un po' una nota dolente, l'infortunio di Nuno Tavares, perché sennò per il resto ieri la squadra ha fatto benissimo, è normale che è stata un attimino agevolata anche dalla doppia ammonizione e dall'espulsione del giocatore del Real Sociedad, però è una squadra che ha cercato la vittoria, che corre, che gioca, che lotta. Ho rivisto un po' la Lazio di qualche settimana fa e quindi questo è un buon segnale. Dove potrà arrivare non lo so, però ripeto, ogni tanto quando vedo la Lazio, insomma, mi viene voglia di stare attaccato al televisore e guardarla, ed è per noi tifosi un qualcosa di bello, insomma.
No, si può giocare anche il giovedì e si può anche far bene, si può anche vincere, Stefano.
Insomma. Chi ce l'hai?
No, io ce l'ho, c'è qualcuno ci ha raccontato per tanto tempo che il giovedì non si poteva giocare a calcio, che era un problema,
è vero,
che non si potevano gestire i giocatori, che non c'era la rosa, che i campi, i viaggi,
il vento.
Devo andare avanti?
La pioggia.
Insomma. Invece abbiamo capito che si può giocare e anche fare bene, no?
Beh, direi.
Che dici?
Complimenti a questa squadra che prima... Dovrebbe succedere l'imponderabile, dovrebbe perdere 4-0 a Braga, Francoforte vincere 3-0 con la Roma l'ultima per perdere la prima posizione. Insomma, praticamente ha fatto un percorso straordinario in questa prima fase di campionato, fase girone unico, insomma, di questa nuova formula. E ha detto bene Massimo, c'è poco altro da aggiungere. È un bel vedere, è un piacere. Soprattutto io ti avevo detto che dopo Verona aveva riattaccato la spina. Secondo me ha affrontato con presunzione il derby. Ed è stata giustamente punita, perché insomma poi la Roma ha fatto la sua partita e credo che sia entrata in campo un po' con una presunzione. Io devo dire che la forza della Lazio è proprio questa leggerezza, però che non è per niente leggero, cioè c'è tutto un lavoro di un allenatore che ha saputo poi intercettare le caratteristiche, i caratteri, tutto. Anche ieri nella fase quando ha spiegato a fine partita a Baroni le pressioni sul centrocampista, adesso non mi ricordo il nome, insomma,
quello davanti alla difesa, che era il giocatore più importante loro in mezzo
loro,
al campo,
e erano alternate le pressioni tra Dia e Castellanos, quindi c'è un lavoro anche tra virgolette scientifico di questa Lazio che agira a mettere gli uomini sui lati del campo e poi attacca in massa verticalmente in modo diverso, è una cosa strana, diversa, anche a livello proprio tattico. E Baroni sta facendo un lavoro incredibile. Adesso se tu poi concludo mi chiedi la Lazio può arrivare fino in fondo, io ti dico sarà molto difficile. Perché sai, basta, cioè è tutto molto relativo questo campionato, perché poi alla fine basta un ottavo che tu ti trovi male, andate e ritorno e finisce la storia, capisci? Cioè io non mi meraviglierei che se qualcuno da dei playoff poi arrivasse, capito, in finale.
Certo, però successo. È una bella partenza, insomma, una squadra che poi può mettere, diciamo così, un
come no, gioca un calcio,
un file importante che ha acquisito in questo cammino, che poi anche gli avversari lo sanno, no? Poi dopo ti affrontano anche con bisogna fare attenzione, insomma.
E poi aspetta, per aggiungere a quello che ha detto Massimo, Tavares infortunato, secondo me la chiave lì è promuovere Marusic a sinistra. Perché non è male Marusic, cioè voglio dire che garantisce quella resistenza, la velocità, quella spinta che Pellegrini, per carità, piede naturale, però secondo me Marusic è meglio.
Garbo, può eventualmente arrivare, secondo te, può sognare in questa competizione la Lazio? Faccio domanda proprio secca, dai.
Ma sognare a questo punto non conta nulla, che possa arrivare fino in fondo non lo so, perché è ancora lunga la strada e accidentata, diciamo così. Sono squadre teoricamente più forti della Lazio che a vincere l'Europa League, però ripeto, sognare non costa nulla. La Lazio sembra una squadra costruita, tagliata proprio esattamente per l'Europa, perché gioca con un entusiasmo, con intensità, con spensieratezza. Insomma, è una squadra che è bello vederla giocare. Ieri facilitata sicuramente dall'espulsione, ma tutto il cammino in Europa League è stato eccellente, secondo me. Quindi con questo spirito, secondo me, è difficile porre dei limiti. I limiti si porranno di partita in partita, di turno in turno. Per il momento la Lazio ha buone probabilità di finire al primo posto e quindi di avere un tabellone, diciamo così, sulla carta un po' meno duro di quello che capiterà ad altre squadre. Vediamo, però sicuramente quello che ha fatto finora merita un 10 e lode.
Nick, voglio sentire anche il tuo pensiero e ti aggiungo a questo se ci sono delle manovre di mercato in casa Lazio.
Ma allora, innanzitutto
io credo che bisogna ringraziare la Lazio per quello che sta facendo nel cammino in Europa League, perché sta dando una mano con le sue vittorie al calcio italiano, come le altre squadre quando vincono, per la famosa storia del ranking, perché più si vince, più si ottengono vittorie e più abbiamo speranza di avere il quinto posto in Champions l'anno prossimo. Per cui il percorso fatto dalla Lazio in questo momento è una grossa mano, un po' come ha fatto anche la Fiorentina in Conference, come hanno fatto anche le altre tre squadre. Mi dispiace per il Bologna, ma Bologna purtroppo ha solo vinto una partita, ma si poteva capire, quindi già questo è fondamentale per tutto il nostro movimento. Seconda cosa, io credo che sia una squadra molto ben allenata e quindi possa anche andare molto avanti in questa competizione, al di là di quello che ha fatto vedere in questa fase iniziale. Poi chiaro, l'infortunio di Nuno Tavares è importante, perché è un giocatore che gli dava tantissime soluzioni in fase offensiva, soprattutto grazie alla sua spinta. E io sinceramente sono molto preoccupato per la Fiorentina domenica sera, perché questa squadra ha tutto per metterci alle corde in un momento estremamente delicato. Quindi non lo so, ecco, io la rigiro dall'altro lato. Palladino, l'hai vista? Perché c'è da farti male, domenica.
Guarda, vai subito su questa partita, perché ci volevo andare proprio, volevo commentarla un po'.
Sul mercato, sempre a Casadei.
Sempre su Casadei, rimane lì l'obiettivo, è quello? Ieri Fabiani ha detto che Casadei conosce il gruppo musicale, lì ha risposto in maniera, insomma, se la poteva pure risparmiare, però insomma, per carità. No, Nick?
No, dicevo, stiamo attenti, ma un centrocampista lo vogliono fare, dai, se no... non sarebbe ancora a fare questo tiro e molla, no? Qualcosa a centrocampo arriva, erano partiti da Fazzini, vanno su Casadei, magari può spuntare un nome ancora alternativo nel caso ci dovessero essere delle difficoltà, però c'è la volontà di fare un centrocampista, questo mi sembra abbastanza chiaro, e ribadisco, anche questa è una grande novità per il mercato gennaio della Lazio, perché lo Tito non era mai molto favorevole.
Io finché non vedo, non credo.
Dice. Però questa volta mi sembra che, insomma...
Dici? Vabbè,
non vediamo. Non è che fanno finta, si vede. Non hanno mai fatto finta, però non hanno mai avuto interesse vero e concreto nei mercati di gennaio. Stavolta c'è veramente un grande interesse.
Senti, Stefano, voglio andare da te alla partita che ha citato subito, così completiamo un po' l'analisi. Lazio-Fiorentina, Palladino-Baroni, che è una sfida un po' bivio, perché vanno in campo dopo Napoli-Juventus, quindi conoscono anche il risultato di Napoli-Juventus. La Juventus è lì in quella zona di classifica dove eventualmente la Fiorentina potrebbe accorciare, la Lazio potrebbe allungare, quindi... una partita,
bella partita.
Come la leggiamo? Che cosa ti aspetti?
Cosa mi aspetto? La Lazio ha due risultati deve, straordinari.
Hai lo stesso pensiero di Nick, dice Palladino, l'hai vista? Lui ha detto, hai visto la partita?
Sono d'accordo. La Fiorentina tutto rischia di perdere, secondo me, di staccarsi da questo blocco dopo un bel avvio, la classifica è buona, deve recuperare ancora una partita con l'Inter. Però si deve dare una svegliata. Sono d'accordo con Nick, Baroni gioca contro il suo cuore, contro quella che è, insomma, la sua, no? La sua città. Quindi voglio dire, Fiorentino Doc, però bello determinato, la vedo dura per la Fiorentina, domenica sera. Onestamente, poi il calcio sappiamo che offre anche delle possibilità incredibili, magari imprevedibili, ma insomma,
però non è vero che adesso la Fiorentina viene,
cioè, in questo
da
momento la Fiorentina
difficili.
Non ha una forza profonda, resistente, che dice vabbè, può vincere la partita. La Lazio deve proprio fare una partita, dovrà essere assente domenica sera. Non mi sembra il caso, ma
no, mi sembra molto sul pezzo,
esatto.
Molto. Sia mentalmente, fisicamente, tatticamente,
cioè,
mi sembra...
può pareggiare, poi magari può avvenire il miracolo della Fiorentina, ma non so come la Fiorentina può venirne a capo contro una Lazio così debordante. C'è proprio la prestazione oltre il risultato, cioè non è che c'è il 3-0 di Verona e 3-1 ieri con c'è la prestazione.
Sì, sì.
Cioè, se Isaksen quello viene va fuori, perché poi la Lazio ti induce all'errore, cioè voglio dire, ci sono i falli, è una squadra che sa proprio che ha ripreso a correre, ha ripreso il discorso interrotto quella fase lì dei pareggi, derby, ma poi è fisiologico, cioè non è che può spingere, poi soprattutto perché mancavano giocatori importanti, adesso si sta recuperando piano. Vesino quando lo recupera
è ancora un altro po',
vabbè,
un altro
ho capito po'. Però insomma sta giocando senza Vesino da un mese e mezzo,
sì, sì, che giocano sempre gli stessi quei due lì davanti. Garbo, Lazio-Fiorentina.
Beh, mi sembra che sia un bivio fondamentale soprattutto per la carriera di Palladino, perché ho sospetto che se dovesse prendere un'imbarcata all'Olimpico dovrebbe dire addio alla panchina della Fiorentina, dove aveva cominciato
bene, da un inizio un po' difficile, poi si era riassestato, la squadra era andata oltre i propri limiti, aveva illuso un po' tutti e adesso invece è in grande difficoltà. E quindi è una partita delicatissima soprattutto per lui. Se la Lazio è questa, per la Fiorentina sarà una partita complicatissima, immagino, da tutti i punti di vista.
Scusami, prima di andare da Massimo, Nick, ma è un bivio fondamentale per Palladino oppure viene confermata a prescindere?
Ma guarda, io credo una cosa, che Daniele abbia fotografato benissimo la situazione, che poi è quello che penso io. Fiorentina in questa settimana doveva fare l'esterno d'attacco, provare a fare il centrocampista. Io sono da stamani che faccio telefonate e respiro tutto molto fermo, no? E siamo già arrivati a venerdì. Secondo me questa partita può essere veramente uno spartiacque, perché la Fiorentina è vero che c'è poi l'ultima settimana di mercato per chiudere le operazioni, per farle, ma io ho anche la sensazione che loro stiano aspettando di vedere, non lo diranno mai, neanche sotto tortura, però loro hanno, secondo me, la voglia di capire se questa squadra, perché poi puoi perdere, però devi fare la prestazione, se non fai la prestazione...
Tu dici vogliono vedere la prestazione.
Secondo me vogliono vedere una reazione, perché se questa squadra non reagisce, ha già fatto 2 punti in 6 partite. Io credo che paradossalmente possa essere più preoccupante per il futuro di Palladino la partita con Genoa della partita con la Lazio. La Lazio deve dare un segnale che la Fiorentina c'è, poi puoi perdere, ma secondo me, cioè, voglio dire, se poi è chiaro, non fai male con la Lazio dal risultato, ma la prestazione ci può essere, poi dopo diventa decisiva la partita con Genoa. Ma non è facile, perché io ora Palladino ha portato tutta la squadra a mangiare, se non ieri sera, non mi ricordo l'altra sera, no? Quando inizi a fare queste cose è perché è che senti che c'è bisogno, no? Senti che qualcosa forse non è così compatto, e quindi vediamo quali sono i risultati. Però insomma, l'aria non è serenissima in casa della Fiorentina, per nulla.
Per nulla. Massimo Bonanni.
Ma sicuramente, stando a vedere, a leggere, a sentire, per Raffaele è una partita delicata, molto delicata, e mi dispiace perché secondo me sta facendo un gran bel lavoro, e i risultati che ha ottenuto fino a 6 partite fa probabilmente hanno un pochino alterato il valore di questa squadra, le prospettive finali. E però dico anche una cosa, io sono convinto che quando una società come la Fiorentina possa aspettare l'esito di una determinata partita per capire come muoversi sul mercato, non è un bel segnale. Nel senso che tu ad oggi che fai? Magari esci dall'Olimpio con un pareggio, allora gli dici va bene, allora continuiamo, la partita dopo magari pareggi col Genoa, poi gli dai un'altra possibilità, perdi, tanto non ci credi. Quando inizi a mettere in discussione un allenatore è perché non ci credi più. Non ci credi più, la società non crede più in quella persona, quindi secondo me, a prescindere, le società fanno sempre bene a cambiare se si pensa poi che si sta facendo un errore a continuare. No, per un allenatore si fa fatica.
Aspetta che c'è Nick che ti vuole dire una cosa, prego.
Però Massimo, io sono d'accordo con te, perché l'esterno attacco loro lo vogliono prendere, a prescindere ci sia Palladino, io o te in panchina, se lo trovano lo prendono assolutamente. Però ti faccio un esempio: lui ha chiesto Pablo Marì, va bene? E l'operazione sarebbe Pablo Marì al Monza con l'arrivo di Valentini al Monza. Questo come fanno a farlo se domani no? Perché magari arriva, che ne so, Tudor della situazione e dice no, ma io Pongrasci ce lo faccio giocare a titolare. Quindi loro, quindi su qualcosa è ovvio, certo, che vogliono capire, no? E poi voglio coinvolgervi su un'altra riflessione, no? Perché come secondo me è molto, come spesso e volentieri si fanno questi paragoni fra la Fiorentina d'Italiano e la Fiorentina di Palladino, perché questo ci piace tanto, no, a noi giornalisti, dire quello e quella. Però io, guarda, a Massimo, che è un grande estimatore di Palladino, non che io non lo sia, però secondo me qualche volta, insomma, secondo me servirebbe un po' più di autocritica. Io non credo che bisogna sempre scendere in campo pensando agli altri. Mi spiego meglio, cioè la Fiorentina molto spesso gioca sui valori avversari, cioè sull'avversario, sulla forza del Napoli, poi magari si sbagliano le scelte, però secondo me una squadra come
Tu dici la scelta, quella volta con Napoli fece la scelta in base all'avversario.
No, ma io dico questo, una squadra come la Fiorentina deve andare a Monza e vincere, e non si può preoccupare se il Monza gioca col 3-4-3, 4-3-3, 4-3-2-1, 4-3-1-2. E dico un'altra cosa, se la Fiorentina è in 11 contro 10 contro il Torino ed è sull'1-0, e la squadra non può andare in gestione dell'1-0, quindi vuol dire che qualcosa secondo me non sta funzionando.
Stefano, sei d'accordo con questa osservazione di, diciamo, gioca un po' troppo pensando all'avversario?
Guarda, io ho sentito Capello che ne parlava con Italiano a fine partita, gli faceva i complimenti perché aveva fatto l'inverso di quello che ha appena detto Nicolò. Quindi dipende. Io credo che la Fiorentina sia andata sia involuta. Sono capitate quella cosa di Bove, l'ha squarciata in due. Tu dirai, ma non Bove in quanto Bove giocatore.
Il fatto.
Secondo me è stato...
Però poi bisogna
Noi non abbiamo più parlato di quella cosa lì, ma è stata una cosa che secondo me ha destabilizzato anche le teste, perché poi la prima cosa Bonanni lo può intercettare, la prima cosa te viene un attimo dei poconcia, perché per un mese dice non mi capita pure, perché è così, qualche giocatore secondo me reagisce così, quindi due settimane le perdi così, poi prendi due legnate, non ti ritrovi più, viene a mancare uno, magari l'altro gioca male e perdi un'altra partita e poi va in crisi. Però, nemmeno te ne accorgi, un attimo.
Però
è
sesta in classifica, io parto sempre da questo presupposto.
No, in crisi perché ti ha abituato alle 8 vittorie consecutive. Esatto, quindi, sono d'accordo con te.
Quelle hanno falsificato la visione della Fiorentina, esatto. Secondo me.
Però nemmeno ti devi crogiolare, non ti devi adagiare nemmeno sul fatto che va bene così. Sì, sono d'accordo con te, ma la verità sta nel mezzo, perché la Fiorentina ha ragione Nick. Cioè, io l'ho vista tutta la partita contro il Torino. Il Torino sarà dura, cioè deve stare attento, si deve salvare,
Te lo dico adesso.
Perché è una squadra piatta,
un uomo in meno,
ma è una squadra che non crea nemmeno se gioca sette partite di fila, fa tre occasioni da rete, tre occasioni da gol, fa tre partite di fila. E tu hai pareggiato 1-1 con un uomo in più, al Franchi. Io non lo so, non è crisi? Per me sì. Per me questa è crisi.
Daniele, poi vi devo chiedere una cosa prima di salutarvi. Daniele.
No, che la Fiorentina sia in crisi lo dicono i risultati, voglio dire. Dopodiché, se noi c'eravamo, qualcuno si era illuso perché all'inizio sembrava che la Fiorentina andasse oltre i propri limiti, è stato riportato sulla terra, insomma. Quindi, ritorniamo a quello che abbiamo detto. La partita dell'Olimpico sarà molto importante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui arriverà il risultato. Perché puoi anche perdere 1-0 al 90esimo e magari hai giocato bene e dici mannaggia che iella. Però se poi prendi un'imbarcata diventa difficile poi a quel punto andare avanti col progetto di Palladino, voglio dire.
Sì. Nick, proprio al volo, su Vlahovic la situazione, tanto è un nome che comunque dobbiamo tenere in considerazione, rimane oppure pensi che all'ultimo possa partire?
Ma sai, rimane, devo dirti questo, io ho la sensazione che se non c'è l'offerta giusta, Juventus, oggi cercavo di capire anche su Cambiaso, no? Se arrivava o meno questa offerta, più si va avanti e più passa il tempo e più è complicato anche fare un eventuale discorso di uscita, perché poi devi trovare il sostituto. Io penso che la Juve abbia individuato in Chilwell l'eventuale sostituto di Cambiaso, se mai dovesse arrivare questa offerta da 60, 65, 70 milioni. Però per ora non è arrivato niente. E poi c'è un altro aspetto da aggiungere su questa cosa, che su Vlahovic loro ce l'hanno, mi sembra, come ammortamento a 45 in questo momento, quindi deve arrivare almeno un'offerta di quelle dimensioni lì per farlo partire. Poi c'è un altro problema, che se poi parte lo devi sostituire, perché non può bastare Kolo Muani.
Posso chiederti una cosa tecnica, ma sarebbe possibile uno scambio di prestito Morata-Vlahovic?
Io sinceramente
no, ma si potrebbe fare, chiedo, si potrebbe, cioè,
certo si può fare, non è mica vietato dal regolamento. Io non so se questa cosa qua però va bene a Vlahovic, va bene a Murata, magari Murata, che ne so, la Juve c'è già stato, Vlahovic non lo so, francamente io penso più a un Vlahovic in uscita, nel caso all'estero, non la vedo più. E poi vi lascio anche un altro tema che magari dibatterete, perché io ieri sera ho visto Garnacho e c'ho negli occhi Adeyemi. Io prenderei Adeyemi e non Garnacho, ma probabilmente non capisco nulla di calcio.
Ma mi sembra che Conte voglia stia andando su Adeyemi, almeno sembra.
No, secondo me la prima scelta è Garnacho, però io l'ho visto ieri, mi sembra bravo, per l'amor di Dio, però Adeyemi mi sembra che nella progressione
costa troppo.
Mi sembra più determinante, non lo so.
Sono d'accordo, anche io la penso come Nick, ma Garnacho, 50-60 milioni per Garnacho, sono tanti. 30 me lo prendo. Adeyemi secondo me è forte ma fragile, perché si fa male spesso, però è molto bravo.
Certo.
Però non vuole venire lui, da quello che so.
Vuole stare al
Dortmund.
Non c'è ancora l'apertura, non c'è apertura.
Tu lo faresti lo scambio, poi ci torniamo con un po' più profondità.
No, si può fare, però Vlahovic il discorso guadagna troppo Vlahovic. Se avesse guadagnato
a prestito proprio tu.
A prestito, però chi paga? Chi lo paga Vlahovic?
Lo deve pagare in Milan perché la Juve ci metterebbe
un euro. Paga 10 milioni netti all'anno, dai, su.
Vabbè, però tecnicamente secondo me potrebbe essere.
Ma guarda, secondo me il profilo ideale per il Milan è uno solo.
Jimenez. Va bene. Massimo, tu lo faresti uno scambio se fosse possibile di questo tipo?
Io Milan mi terrei Morata.
Ah, ok. Vabbè, mi hai risposto. Garbo, così facciamo proprio un giro e chiudiamo, andiamo ai pronostici.
Io al posto del Milan lo farei volentieri perché secondo me Vlahovic è il più forte di Morata, cioè entra avanti, Morata è una seconda punta, non è una prima punta.
Io se si potesse lo farei pure io. Allora, veloce perché devo andare in chiusura, vado da Ceccarini. Napoli-Juventus, Nick, risultato esatto.
Sì, e qui io purtroppo vado con la sola, però secondo me questo è un pareggio, 1-1.
1-1, Lazio-Fiorentina, ti metto in difficoltà.
Qui se vuoi mettermi in difficoltà, io credo nel miracolo.
Dai,
2-2.
Udinese-Roma.
Udinese-Roma potrebbe essere anche uno 0-1.
Buonanni, così ti lascio. Napoli-Juventus
1-0.
Lazio-Fiorentina
2-1.
Udinese-Roma
0-2.
Campeon, Garbo, Napoli-Juventus
2-0.
Lazio-Fiorentina
2-0.
Udinese-Roma
1-0.
Impallomeni, Napoli-Juventus.
Allora io devo fare, siccome sono ultimo in classifica, devo fare un pronostico folle fino a un certo punto. Napoli-Juventus 1-2, vince la Juve
1-2. Lazio-Fiorentina
3-1.
Sì.
Udinese-Roma 1-2.
1-2. Dai, li faccio anch'io al volo. Napoli-Juventus 1-2.
Hai capito, vieni dietro.
Sì, Lazio-Fiorentina 3-0. Udinese-Roma 0-1.
Allora, però anche sto 0-1 le
non tanto convinto, dai. Così.
Vuoi scrivere 1-1, di verità.
No, 0-1, dai.
Vabbè, però insomma il campione ha sentenziato. Udinese-Roma finisce 1-0.
Sì, però per la legge dei grandi numeri la vittoria fuori casa deve arrivare.
La legge dei grandi
numeri. Potrebbe arrivare proprio a Udine,
sì,
da
anche
dove
Mosè,
partito.
Cioè, andiamo ai tempi, vediamo, torniamo indietro, cioè non va vince dai tempi di Mosè trasferta la Roma.
Va bene, abbiamo risposto su Adeyemi, allora ci fermiamo. Grazie a Niccolò Ceccarini, grazie a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo. A lunedì, Daniele, rimani con noi, torniamo subito, a tra poco.